SBS Italian.
E a proposito di cambiamento climatico e dell'impatto sulla nostra Terra e quindi direttamente dell'esistenza della specie umana sulla Terra, ci occupiamo oggi anche dei risultati di uno studio realizzato da WWF Europa proprio sull'impatto del cambiamento climatico sull'acqua e le conseguenze di una cattiva gestione delle risorse. Per farlo abbiamo con noi ai microfoni di Radio SBS Andrea Agapito Ludovici, responsabile acque e progetti sul territorio, direzione conservazione WWF Italia. Andrea, ben trovato ai microfoni di Radio SBS.
Buongiorno a voi.
Ormai le notizie di eventi climatici estremi sono la norma, le ultime notizie arrivano dall'estate europea dove le temperature stanno raggiungendo livelli senza precedenti. Mi dicevi proprio, Andrea, prima di cominciare appunto la nostra intervista, che a Roma in questo momento sono le 9 del mattino e quanti gradi ci sono?
Sono oltre 30 gradi, abbondanti.
Ecco, quindi
veramente non si respira in certe zone, perché poi c'è molta umidità.
E quindi pensiamo cosa ci aspetta nel resto della giornata. Lo scorso giugno, tra l'altro, si è affermato come il mese più caldo di sempre nell'emisfero nord, con temperature che hanno toccato i 45 gradi in diverse città europee. Come mostrano anche i dati emersi da questo studio di WWF, la siccità sta diventando la norma nell'Unione Europea, non solo nell'area del Mediterraneo, come ci si potrebbe in qualche modo aspettare, ma anche nei paesi più settentrionali come nella regione baltica e la Svezia, che stanno vivendo anche lì i primi segnali di allarme e siccità. Allora, Andrea, con te noi vogliamo parlare appunto di questa ricerca di WWF Europa. Innanzitutto, prima magari di andare a parlare anche della situazione più specifica in Italia, vorrei chiederti di aiutarci a contestualizzare, a aiutarci a capire meglio quali sono i punti principali che sono emersi.
Sono emersi intanto la conferma di questi picchi di calore sempre più frequenti e che si alternano tra l'altro a momenti di abbassamento della temperatura quasi repentini, quindi passiamo delle settimane, dei giorni con temperature che arrivano, come è successo in Francia o in altre situazioni, oltre i 45 gradi, e poi dopo, due settimane dopo, incomincia a piovere oppure cambia completamente la temperatura. Quindi questo tipo di dinamica stressa in modo molto forte il territorio, l'ambiente, la nostra salute e tutto quello che abbiamo intorno. Quindi questo è il primo dato. Sono queste variazioni repentine che sono quelle che forse stressano maggiormente il nostro ambiente.
E sappiamo anche che appunto da ricerche internazionali gli scienziati sottolineano proprio questo, no? Che sono questi cambi repentini, questa imprevedibilità degli sbalzi delle temperature che rendono il tutto appunto anche meno gestibile.
Tutto questo chiaramente si ripercuote prima di tutto sul ciclo dell'acqua, quindi noi abbiamo dei periodi di secca molto forte sui grandi fiumi e poi dopo abbiamo delle bombe d'acqua, delle inondazioni immediate magari pochi mesi dopo, quindi da una parte non c'è neanche un accumulo dell'acqua, per esempio nel terreno, negli ambienti naturali, che possono poi rilasciare quest'acqua lentamente nei periodi di siccità, e dall'altra parte tu hai questi periodi di siccità che poi mettono in crisi tutto il sistema anche economico, l'agricoltura, l'industria, insomma tutto quello che deriva dall'acqua. Quindi l'attenzione del WWF era anche proprio legata a quelli che sono gli ecosistemi forse centrali nella gestione dell'acqua, che sono poi i bacini idrografici e i fiumi.
Ecco, Andrea, infatti nella vostra ricerca si parla proprio di una cattiva gestione delle acque quando si parla dei risultati che sono emersi. Ecco, che cosa significa una cattiva gestione delle acque?
Allora, significa innanzitutto che si continua a gestire per esempio le acque e soprattutto i fiumi come se fossero dei canali, si continua a fare interventi, infrastrutture, si continua a ridurre gli ambienti naturali lungo i fiumi e la capacità dei fiumi di rispondere naturalmente anche a questi cambiamenti climatici. Noi dobbiamo mettere in campo tutta una serie di azioni che sono le azioni sostanzialmente legate all'adattamento dei cambiamenti climatici, che sono azioni per esempio legate al ripristino degli ambienti forestali, al ripristino delle zone umide lungo i fiumi, perché sono ambienti importantissimi, perché funzionano un po' come delle spugne, perché durante le alluvioni raccolgono l'acqua, ma durante i periodi di siccità la restituiscono lentamente e quindi riducono questi stress, questi divari spaventosi. Continuare a cementificare, a fare grossi interventi, a ridurre i fiumi a dei canali sempre più stretti, aumenta il rischio, intanto il rischio idrogeologico, per poi quando arrivano le alluvioni i fiumi non hanno lo spazio per esondare naturalmente. naturalmente finisce che escono all'interno delle città. Dall'altra parte poi ci sono dei momenti in cui ti manca completamente l'acqua, quindi l'agricoltura va in sofferenza e qualsiasi altra attività va in sofferenza. Quindi la preoccupazione del WWF è che quelle azioni legate alla Nature Based Solutions, quindi la rinaturazione anche dei fiumi, del territorio eccetera, che sono state indicate più volte dai regolamenti, da documenti della Commissione Europea eccetera, in realtà non vengono messe in campo. Inoltre la grossa preoccupazione che c'è, che ormai abbiamo da più di un anno come WWF, è il fatto che la direttiva europea acque, la Water Framework Directive, che è forse lo strumento più importante per il governo e la protezione delle acque in Europa, in realtà non è applicata. Più del 60% dei fiumi europei non ha raggiunto il buono stato ecologico delle acque come era richiesto dalla direttiva, e inoltre la cosa più grave è che ci sono delle fortissime pressioni da parte di alcuni lobby molto potenti, tra cui prima di tutto quella degli agricoltori, per modificare in peggio la direttiva. Quindi tutto questo dà una grossa preoccupazione, perché non abbiamo le basi per poi gestire in modo responsabile l'acqua, i fiumi e il territorio.
Ecco Andrea, citavi appunto questa direttiva europea acque, di che cosa si tratta?
Quella dell'acqua è una direttiva del 2000, è una direttiva estremamente importante perché basa la gestione delle acque sulle bacini idrografici, cioè non dice che l'acqua deve essere gestita a livello di confini amministrativi, regioni, nazioni eccetera, ma a livello di bacino idrografico è fondamentale, perché è l'unità geografica territoriale più importante e in grado di avere una visione del governo complessivo dell'acqua. Primo punto. Il secondo è l'identificazione di autorità di distretto, cioè autorità che possano coordinare e pianificare la gestione all'interno di questi bacini idrografici. Poi si è posta alcuni obiettivi estremamente importanti. Il primo è quello del non deterioramento, cioè non peggiorare la situazione. Qualsiasi attività dovrebbe essere valutata prima di essere realizzata affinché non peggiori la situazione. E poi l'obiettivo più importante è quello del raggiungimento del buono stato ecologico delle acque, cioè uno stato che garantisca una qualità delle acque adeguata per l'uso umano, quindi garantisca l'uso plurimo delle acque, cioè ci garantisca di poter gestire l'acqua tutti quanti. E il primo obiettivo era funzionale al 2015, cioè avremmo dovuto raggiungere questo buon stato ecologico entro il 2015, questo dato è stato prorogato al 2027, adesso il rischio è che si proroghi ulteriormente, e quindi a questo punto vanificando completamente gli sforzi che anche alcuni paesi hanno fatto per cercare di mettersi in regola e di garantire un uso responsabile delle acque, e poi ovviamente trovandoci impreparati nell'affrontare questi cambiamenti, questi segnali sembra che noi non riusciamo a coglierli e non riusciamo poi a tradurre queste cose in azioni concrete e favorevoli a un adattamento ai cambiamenti climatici.
Ecco, ma che conseguenze ha sull'ambiente il non rispetto di questa direttiva europea acque?
La non applicazione mette le basi per una perdita di biodiversità, una perdita di capacità anche del territorio di, come dicevo prima, di rispondere a questi eventi. Cioè noi siamo sempre più vulnerabili, al posto di cercare di rafforzarci aumentiamo la vulnerabilità del nostro territorio, e quindi quando arrivano questi eventi estremi il territorio addirittura non è assolutamente in grado di rispondere, e quindi hai alluvioni, hai le bombe d'acqua che abbiamo visto più volte, ai momenti di siccità, per cui poi sui giornali mai visto la siccità, poi in realtà questo dipende veramente da noi in gran parte. I cambiamenti climatici appunto non stanno altro che mettendo a nudo una gestione del territorio che è stata terrificante, e purtroppo, adesso io parlo anche da italiano, quello che sta succedendo in Italia è ancora peggio, cioè c'è un combinato disposto di leggi che stanno andando esattamente al contrario. Noi continuiamo a fare interventi strutturali senza nessuna logica di bacino, stiamo spendendo tantissimi soldi con un frazionamento delle competenze incredibile, si stanno addirittura favorendo ancora gli incentivi per il mini idroelettrico che ha fatto tanti danni sui corsi d'acqua naturali, ci sono addirittura delle leggi che favoriscono l'immissione di specie alloctone, cioè aliene, nel nostro territorio, soprattutto nelle acque dolci, perché poi questa dipende da una pressione della lobby dei pescatori. Insomma, c'è una gestione che segue le varie lobby, ma non c'è una logica di gestione responsabile delle acque, ed è veramente una situazione drammatica. Così come stanno le situazioni, almeno in Italia, gli ecosistemi d'acqua dolce probabilmente ce li perdiamo o comunque saranno danneggiati in modo irrimediabile.
Ecco Andrea, quindi appunto è questa gestione, o forse meglio dire questa cattiva gestione, come emerge appunto dalla vostra ricerca, un po' il problema. Dicevi adesso l'Italia, la siccità avanza, dicevamo in introduzione, non soltanto nelle zone dove ci si potrebbe aspettare di più, perché chiaramente sono quelle storicamente più calde come le zone del sud Italia, ma in realtà leggevo appunto che anche nella pianura padana e nel resto della penisola c'è alto rischio di scarsità d'acqua, alluvioni o acque che appunto non si possono utilizzare a causa dell'inquinamento.
È molto complessa la situazione, nel senso che in parte anche per questo, in parte anche perché ad esempio nella pianura padana, che insomma è la zona più ricca, più sfruttata del territorio eccetera, attraversata dal Po, le concessioni che sono state date per l'uso dell'acqua superano la portata media dell'acqua, cioè ci sono dei momenti in cui le concessioni agricole per la derivazione idroelettrica e per qualsiasi altro utilizzo sono maggiori dell'acqua disponibile, per cui se tutti quanti prendono l'acqua, poi si va immediatamente in emergenza perché non c'è semplicemente, e quindi noi ci stiamo abituando a vedere il fiume, il Po per esempio, che in questi periodi, ma già a maggio a volte, ha dei larghi tratti dove il letto è completamente secco, asciutto, e questo dipende sia dai cambiamenti climatici, certo, però poi diventa anche un po' una scusa, ma poi da una gestione e da una assolutamente non consapevolezza di come ripartire l'acqua. Non abbiamo neanche chiara l'idea di quanta acqua abbiamo, oppure l'abbiamo ma lo ignoriamo, e l'importante è continuare a far finta che questa sia un bene illimitato. In realtà non lo è, e oltretutto è un bene deperibile, nel senso che l'acqua poi deve essere restituita anche in condizioni buone, perché se tu la inquini poi quello più a valle non la può più utilizzare. In più ci sono tutta una serie di problemi che derivano anche dai grossi interventi che sono stati per esempio fatti sul Po. Poi in alcune zone, per esempio all'altezza di Cremona, quindi più o meno a metà del suo corso, si è abbassato il livello del fiume in alcuni tratti di 5 metri, quindi questo vuol dire che ad esempio anche quando un po' d'acqua c'è, in alcune zone del Veneto le idrovore per l'agricoltura non riescono ad arrivare all'acqua, poi se ci arrivano l'acqua magari è anche salata, perché il Po, visto che si è abbassato il mare, c'è un cuneo salino che è arrivato fino a 21-22 km dal mare, cioè quindi c'è l'acqua salata nel Po in certi periodi fino a 21 km all'interno del fiume. Quindi è una situazione estremamente complessa, che è anche difficile da spiegare, però deve essere affrontata con una logica tecnico-scientifica molto avanzata, con una logica di bacino, perché tu non puoi intervenire su un puntino semplicemente cercando di mettere una pezza o una cosa in quel puntino lì. Quindi o hai una visione complessiva del fiume e quindi pianifichi gli interventi in funzione di questa visione, oppure tutti gli interventi rischiano di essere inefficaci e tu spendi un sacco di soldi a fare interventi a destra e a manca, magari prima intervieni per la siccità e allora fai gli invasi per la siccità, poi c'è l'alluvione e allora fai le casse di espansione per l'alluvione. Invece ci vuole una logica integrata che ci consenta effettivamente di essere efficaci e di garantire un futuro a queste acque.
Ecco, ma davanti a una situazione così complessa, vediamo che non è solo l'Italia, ma è veramente il mondo intero che fa fatica ad avere una risposta sensata, diciamo, davanti a questi problemi che a quanto sembra dovrebbero essere affrontati e analizzati sul lungo periodo. Non è una questione che si risolve sull'emergenza, no? Caldo estremo, alluvione, come dicevi tu, non si risolvono agendo solo nel momento in cui appunto c'è il problema. Quindi quali sono le misure che dovrebbero essere prese, diciamo a livello generale? Poi chiaro, ogni paese ha situazioni diverse.
Sì, se posso dire, secondo me da un punto di vista normativo, di indirizzi eccetera, c'è un po' tutto, basterebbe applicare seriamente alcune direttive, perché oltre alla direttiva quadro acque c'è anche la direttiva alluvioni, adesso parlo dell'Europa, ma normative di questo genere ci sono anche negli Stati Uniti o in altre situazioni. Forse la cosa più importante è riuscire, come in qualche paese anche europeo, in Austria, in Germania, anche in Inghilterra, è quello di avviare dei progetti diversi, cioè di far vedere che si può gestire il territorio in modo diverso. Per esempio lungo la Drava, che è un mistero del Danubio, hanno fatto degli interventi molto costi, sia per ridurre il rischio idrogeologico in alcune città a valle, ma sia anche per migliorare per esempio la capacità autodepurativa del fiume. I fiumi sono inquinati, ma molto spesso hanno una capacità di rispondere a questi inquinamenti. Alcuni progetti importanti sono stati fatti, quindi forse la cosa più dirompente è quella di far vedere che queste cose qui si possono fare, quindi andare a recuperare e a valorizzare quei progetti che hanno queste caratteristiche e riprodurli, che è un po' quello che anche noi stiamo facendo nel nostro piccolo in Italia, qualche piccolo intervento. Il problema è che da noi sono proprio a scale molto più piccole questi interventi, però alcuni interventi fatti da alcune amministrazioni illuminate ci sono stati. Noi siamo riusciti in 25 anni però a fare una specie di grande parco di 700 ettari lungo il Po in collaborazione con un comune che ha avuto la costanza di seguire questo progetto. Adesso c'è forse la zona riforestata del Po più grande, che è a Suzzara in provincia di Mantova, e adesso qualcun altro sta copiando questo tipo di iniziativa, e questo è un esempio che stiamo cercando di valorizzare per dire insomma si può fare anche con pochi soldi. E forse questo è il problema, perché se non ci sono tanti soldi non c'è l'interesse politico, quindi questo è purtroppo un problema gigantesco. Oppure come è successo, non so, sul Sangro in Abruzzo, dove erano stati fatti 30 anni fa degli interventi demenziali di cementificazione spinta del fiume, per la prima volta da 2 anni a questa parte sta togliendo il cemento e si sta ripristinando la naturalità del fiume. Tra l'altro è bellissima, una zona anche turistica, quindi la gente si deve riavvicinare a questi ambienti. Invece in molti casi, quando ti analizzi un fiume, fai degli interventi pesanti, la gente non si allontana, anzi viene nascosto il fiume.
Ecco Andrea, quali sono i rischi che l'Italia, con la sua geografia così comunque diversa e particolare, corre se non vengono prese delle misure proprio focalizzate anche sulla gestione dell'acqua?
I rischi sono di passare da un'emergenza all'altra, dall'emergenza alluvioni all'emergenza siccità, la mancanza d'acqua per l'agricoltura, cioè sono questi che stiamo già purtroppo vivendo, magari in modo frammentato, e stanno aumentando. Cioè noi in questi ultimi 20 anni siamo insomma la prima grossa siccità che abbiamo subito qui in Italia, insomma qui ci siamo accorti, l'abbiamo collegata anche ai cambiamenti climatici, è stata nel 2003, poi c'è stata nel 2006, poi ce n'è stata una nel 2007, poi nel 2011, insomma poi il problema è proprio che questi eventi, che prima erano assolutamente straordinari, che avevano dei tempi di ritorno molto, molto lunghi, cioè insomma tempi lunghi vuol dire che ogni 100 anni ci sta che c'è una siccità o un'alluvione di dimensioni gigantesche. Adesso questi eventi che avevano una frequenza appunto di questo tipo, adesso ce l'hai ogni 2-3 anni. In più continuiamo a consumare suolo, perché continuiamo a costruire un po' dovunque in Italia, lo facciamo molto spesso anche nelle zone ad alto rischio, e quindi tutto questo fa sì che tu rendi il territorio vulnerabile. Prima o poi queste cose succedono. Noi siamo andati per anni a far vedere quello che sarebbe successo in Lunigiana, lungo il Vara e lungo il Magra, perché era stato costruito in modo folle, avevano costruito la città dentro praticamente all'alto dei fiumi. Poi nel 2011 il fiume si è ripreso nei suoi territori, ha allagato le città, e poi i sindaci dicono mai successo, è sempre successo, è che tu ci hai costruito dentro al fiume. Queste cose che si sanno, ma si sanno da tanti anni, non è che si fa finta di non saperli. I rischi sono che aumenta la vulnerabilità, e quello che già noi stiamo subendo sul territorio lo subiremo con molta più frequenza. Quindi abbiamo già visto quello che è successo a Genova, quello che è successo sul Po in Versilia, ne abbiamo avuti tantissimi in questi ultimi 20 anni. Adesso stanno diventando sempre più frequenti, e l'altro problema è che ci stiamo abituando un po' a questo, e anche i giornali danno un po' meno risalto, e quindi si perde la percezione di questo tipo di cose.
Noi ricordiamo i nostri ascoltatori che stiamo parlando con Andrea Agapito Ludovici, responsabile acque e progetti sul territorio, direzione conservazione WWF Italia. E ricordiamo che appunto il WWF è la più grande organizzazione al mondo che appunto si focalizza sulla conservazione della natura, habitat e specie in pericolo. Ecco Andrea, qual è la visione di un'organizzazione come WWF rispetto al futuro, insomma, anche da un punto di vista italiano e di quello che succede nel paese in relazione a tutto quello che significa il cambiamento climatico?
Ma noi dobbiamo innanzitutto essere consapevoli, questo è il problema principale di questo evento, poi la responsabilizzazione di avviare effettivamente delle azioni di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici che in realtà facciamo fatica ad avviare seriamente, magari sottoscriviamo protocolli a livello internazionale eccetera, ma poi al dunque si continua ad agire in modo assolutamente inefficace e tardivo, quindi finché non c'è una consapevolezza globale e quindi ben vengano tutti i movimenti anche dei giovani eccetera su questo, ma poi che si traduce in azioni concrete, è difficile che ci sia un cambiamento. In più il problema grosso di questo tipo di azioni è che si tratta di problemi complessi, non sono semplificabili, è un complesso di azioni e quindi questo è forse il problema principale. Poi purtroppo le azioni necessarie sono azioni che dovrebbero essere integrate tra più ministeri, tra più regioni, tra più attori sul territorio e quindi effettivamente la sfida è molto pesante, molto difficile.
Andrea, per concludere, quando parlo con persone esperte di cambiamento climatico o che comunque sono coinvolti, no, in lavori che hanno a che fare con l'ambiente, chiedo sempre che cosa possiamo fare noi cittadini per aiutare in questa fase così critica il nostro ambiente. Forse però la domanda che ti farei adesso è: ma noi possiamo davvero fare qualche cosa?
Ma io spero di sì, nel senso anche perché dobbiamo avere fiducia, insomma, io che ho un figlio e spero che lui possa vivere in un mondo decente, insomma, dignitoso, dove possiamo fare qualcosa, perché dobbiamo innanzitutto reagire, innanzitutto informarsi e poi anche dalle piccole nostre attività quotidiane, anche cambiare la modalità con cui gestiamo l'acqua quotidianamente, ci serve sia a risparmiare acqua, eccetera, ma anche a essere più consapevoli e forse anche più attenti alle politiche che poi ci vengono proposte e quindi magari a far sentire la nostra voce. Se l'ambiente diventa effettivamente un punto importante per l'agenda politica dei nostri politici, forse riusciamo a combinare qualcosa, probabilmente dovrà succedere qualcosa di più grosso per spingerci a fare delle cose adeguato, però insomma veramente è follia, perché tutto sommato siamo una specie che è dotata di capacità di pianificazione, anche di vedere lontano, di costruire degli scenari, quindi non riuscire a farlo è veramente desolante, insomma.
Allora Andrea Agapito Ludovici, responsabile acque e progetti sul territorio, direzione conservazione di WWF Italia, noi ti ringraziamo per essere stato con noi sulle frequenze di radio SBS e ti diamo appuntamento alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.